Va ora in onda Luce di Taglio, rubrica di attualità teatrali a cura di Rodolfo Sacchettini.
Ben ritrovati all'appuntamento con il teatro e le arti della scena. Cominceremo parlando dello spettacolo Capitolo 2, regia di Massimiliano Civica, nostro primo ospite, che potremo vedere dal 21 al 26 gennaio al Teatro Fabricone di Prato. Poi ci spostiamo a Cascina in provincia di Pisa, alla Città del Teatro, per parlare di uno spettacolo per bambini ma che è anche per adulti, dal titolo Amelin, e la compagnia Factory Compagnia Transadriatica. La regia è firmata da Tonio De Nitto, nostro secondo ospite. Infine ci sposteremo al Teatro della Pergola di Firenze per parlare di Sarabanda, da il testo di Ingmar Bergman, regia di Roberto Andò. Buongiorno e ben ritrovati, e questa è Luce di Taglio, la trasmissione dedicata al teatro, alla danza, alle arti della scena. In questa occasione parleremo soprattutto di teatro, anzi solo di teatro, però ne parleremo, diciamo, affrontando sfumature di teatro differente, teatro di regia a partire da testi importanti di autori prestigiosi come Neil Simon nel primo caso, Capitolo 2, con la regia di Massimiliano Civica, che avremo tra un attimo con noi, oppure Sarabanda di Ingmar Bergman, che è stato anche un celebre film. Però parleremo anche di uno spettacolo per bambini, Amelin, che possiamo vedere alla Città del Teatro di Cascina, che ci offre diverse suggestioni. Quindi è un teatro, diciamo, pensato per i più piccoli, ma che in realtà, come si dice oggi, è tout public, quindi in realtà offre un'esperienza da condividere sia tra adulti che tra bambini o comunque ragazzi. Allora, io sono Rodolfo Sacchettini, in regia Giovanni Mori, e vi diamo il benvenuto a questa nuova puntata che, come di consueto, va in onda il mercoledì alle 15:40, poi in replica il venerdì successivo, la mattina alle 10:40. Prima di cominciare a parlare con il nostro primo ospite, che è già con noi al telefono, Massimiliano Civica, vi ricordo anche l'indirizzo di posta elettronica info@retetoscanaclassica.it, indirizzo al quale veramente in tanti avete risposto al nostro appello la scorsa puntata, quando abbiamo offerto in omaggio, grazie a Pier Giorgio Jacquet, il libricino dedicato a Carmelo Bene e Pinocchio. In tanti avete risposto e quindi vi ringraziamo per la vostra partecipazione. Dal 21 al 26 gennaio arriva al Fabricone di Prato lo spettacolo Capitolo 2, firmato da Massimiliano Civica, che è con noi al telefono. Buongiorno e bentrovato.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Massimiliano Civica, direttore del Teatro Metastasio, qui lo chiamiamo in qualità appunto di ideatore, regista di questo spettacolo, che è tratto da un testo di Neil Simon, quindi un grande autore americano, per la precisione, diciamo, un autore tipicamente newyorkese, un ebreo newyorkese, molto noto naturalmente perché è stato uno dei massimi autori di commedie. Ecco, allora partiamo da qui, Massimiliano. La scelta di questo autore è, come dire, straordinariamente divertente, però una scelta piuttosto curiosa, ecco, perché Neil Simon siamo abituati a vederlo ormai nei vecchi film, trasposto nei vecchi film, a Piedi nudi sul parco, tanto per dirne una. A teatro lo si vede un po' più di rado, ogni volta che capita però devo dire è sempre una grande sorpresa, perché la comicità di Neil Simon sembra non invecchiare mai. Però partiamo da questa scelta, Massimiliano: come mai Neil Simon e come mai anche Capitolo 2?
Sì, Neil Simon semplicemente perché mi è capitato di leggere in sequenza diversi suoi testi fino ad incappare in Capitolo 2, e molto semplicemente l'ho trovato un testo straordinario. È un Neil Simon in realtà poco conosciuto in Italia, perché appunto di Neil Simon normalmente si fanno, non so, La strana coppia, I ragazzi irresistibili a piedi nudi nel parco, che fanno parte della prima maniera di Neil Simon, quando lui faceva testi squisitamente comici, era considerato, tra mille virgolette, un battutaro, cioè uno che infilava, lui le chiama one-liner, cioè battute di una linea, infilava non si sa quante battute di seguito, e erano testi di grandissimo divertimento, ma magari un po' leggeri dal punto di vista della drammaturgia. Capitolo 2 invece inaugura la seconda fase della carriera di Simon, quando lui si mette in testa, contro il parere dei critici, del suo agente e forse anche all'inizio degli spettatori, di mescolare in maniera inestricabile comico e drammatico. Lui diceva sempre: ma scusate, nella vita capita che io sto attraversando un bel momento, sono in una fase della vita bella, divertente, piacevole, e magari sto a una festa con degli amici, squilla il telefono, mi annunciano una disgrazia e la mia vita cambia. Quindi, se nella vita c'è perfetta fusione di comico e drammatico, perché io non la posso realizzare in un testo? Perché non posso fare un testo che un momento è comico e il momento dopo ci fa emozionare? Ecco allora che lui ha scritto Capitolo 2, che è forse uno dei testi più autobiografici di Neil Simon, perché lui lo scrive in un'occasione tragica, che è quella della morte della moglie. Lui amava tantissimo sua moglie, sono stati sposati per 12 anni, poi all'improvviso purtroppo questa moglie muore per una brutta malattia, e Neil Simon cade in una depressione totale, e poi improvvisamente dopo 4 mesi si risposa con un'altra donna. Questo gli ha creato un problema incredibile, perché lui diceva: io ero convinto che l'amore potesse essere unico, cioè io credevo nell'esclusività dell'amore, io credevo che sposando mia moglie avevo sposato la donna perfetta per me, mio malgrado le cose ritornano, anche l'amore non è esclusivo, io mi sono trovato in questa situazione difficilissima in cui mi sono sentito in colpa, perché ho provato a essere felice di nuovo, non potendo far nulla per resistere a questo nuovo amore che mi è capitato.
Ecco, questo è, quindi si mescola la biografia e la commedia, si mescolano assieme. Capitolo 2, 1977, Neil Simon nasce a New York nel 1927, quindi diciamo il capitolo 2 del nostro Neil Simon comincia a 50 anni, quindi è anche una situazione matura, come dire.
Certo. Sì, è una situazione matura, questo secondo capitolo della sua vita inizia, direi, suo malgrado, appunto con la morte dell'adorata moglie, ma tutto questo gli fa scoprire che ci sono delle cose che vanno al di là del bene e del male, che vanno al di là della morale pubblica, che vanno anche al di là delle convenzioni. Lui, quando ha scritto questo testo, ha detto: io mi difendo solo con la verità. A me è successa questa cosa qua, è successo che amavo in maniera unica mia moglie, e è successo che dopo la sua morte ho amato in maniera unica un'altra donna. Ora la responsabilità di accettare questa cosa è da parte del pubblico, perché io sto raccontando una cosa vera, l'ho vissuta. E la cosa incredibile del testo, con un'ironia che è tipicamente ebraico newyorkese, Neil Simon in continuazione dice: è l'ironia che mi ha salvato nella vita. Io non, certe volte sono riuscito a sopravvivere proprio perché anche nelle situazioni più tremende io ridevo e mi prendevo in giro. Ecco che questo testo appunto è insieme, veramente non si sa in ogni istante se scoppiare a ridere o diventare melanconici, tant'è vero che una delle descrizioni più belle dello spettacolo l'ha data una nostra collega, una bravissima attrice, che descrivendo lo spettacolo l'ha definito dolcemente crudele.
Ecco, dolcemente crudele. E da questo testo, che poi appunto fu uno spettacolo teatrale, come spesso è accaduto per i testi di Neil Simon, è stato anche tratto un film 2 anni dopo, un film omonimo, capitolo 2, quindi nel 79, e dove tra le attrici c'è proprio anche la nuova moglie di Neil Simon. Allora, sentiamo uno dei brani musicali di questo film I Am On Your Side. Ecco che qui questa malinconia anche la si avverte tutto in questo brano musicale.
You may wonder why you're worth the time, and here am I. By chance, the words don't come today. I've got love enough for the two of us, and I won't go away. I'm on your side. Tell the lovers of the world I've come to realize that it's okay to.
On Your Side è una canzone che possiamo ascoltare nel film tratto da capitolo 2 di Neil Simon, testo portato in scena da Massimiliano Civica, che è con noi al telefono, se ne stava appunto parlando, e ricordavamo, evocavamo non solo la storia, ma diciamo questi cambiamenti radicali che a volte impone la vita, e quindi situazioni di felicità si tramutano immediatamente in grande tristezza, all'inizio inconsolabile, poi invece anche questa si trasforma, però abbiamo nella storia, diciamo, anche un gioco di specchi, quindi in realtà i personaggi sono quattro, no? Com'è la dinamica tra queste quattro figure?
La dinamica di questi protagonisti della storia sono George, suo fratello Leo, Jenny e la sua migliore amica Faye. Che cosa succede? Che Faye e il fratello di George, Leo, si conoscono, hanno avuto una relazione tanti anni fa, e e tentano di far incontrare George e Jenny. Che cosa succede? Tentando di fare i cupidi, provano ad avere una relazione adulterina tra di loro, che in realtà va a finire in maniera tragicomica, mentre il protagonista e Jenny finiranno per sposarsi. Quindi c'è uno dei temi indagati, sicuramente quello dell'amore, sia quando va bene sia quando va male.
Ecco, e allora questo, siamo molto curiosi di assistere a questo spettacolo, anche per capire come tu hai poi, come dire, hai fatto tua un po' questa commedia, cioè la chiave registica che hai scelto, perché sicuramente certi meccanismi comici hanno un loro valore permanente, forse non eterno, ma insomma funzionano sempre, no? Però certo, Neil Simon è anche una commedia di costume, si parla di una classe media americana degli anni 70, insomma è anche mezzo secolo fa ormai, quindi qual è stata la tua chiave d'accesso, diciamo, per mettere in scena la commedia?
Ma in realtà non c'è stato nessun particolare tipo di rivisitazione, ammodernamento o cosa del genere. La parte più complessa del lavoro è stata in realtà quella della traduzione, perché quando si affrontano temi come la solitudine, il lutto, l'amore, l'amicizia, stiamo parlando di temi eterni, temi che saranno la gioia e i problemi di ogni essere umano da qui a non so, a migliaia di anni. Quindi in realtà non trovo che il testo sia datato. Qualsiasi cosa che parla dell'umano, che racconta l'umano, difficilmente è datato. Tant'è vero che non abbiamo fatto nessuna operazione, appunto, di resa contemporanea del testo e neanche dell'allestimento, perché i meccanismi sono proprio quelli delle relazioni umane e dal mio punto di vista sono immutabili.
Ecco, questo è molto interessante, anche gli aspetti della traduzione. Io mi ricordo qualche tempo fa, non tanto in realtà, girò anche in Toscana I ragazzi irresistibili con Umberto Orsini e Franco Branciaroli, e altro, come dire, testo molto celebre di Neil Simon, parlando con dei ragazzi americani che conoscevano bene il testo e mi parlavano appunto della traduzione, perché Neil Simon usa molte formule anche dei modi di dire ebraici, insomma è una comicità ebraica newyorkese molto spiccata, e quindi non sempre è facile anche restituire tutta la comicità, diciamo, di questi testi in un'altra lingua. Ecco, in capitolo 2 ti hai incontrato delle difficoltà particolari in questo senso?
Sì, è difficile più che altro rendere il ritmo, perché le battute sono molto veloci. L'italiano rispetto all'inglese è una lingua più lenta, semplicemente perché è più musicale. In inglese tu hai quasi tutti dei monosillabi, è difficilissimo trovare una parola sruccola. L'italiano ha tutte parole piano per la maggioranza, quindi la cosa più difficile è che una battuta di Milano in inglese dura, non so, 3 secondi, e ti colpisce anche a livello proprio di eccitazione cinestetica per la velocità. Quindi il problema più grande è stato quello, diciamo, di essere veloci e di non sottolineare le battute, perché ce ne sono talmente tante che funzionano semplicemente se in qualche modo non vengono sottolineate come battute. Poi è chiaro, il testo è pieno anche di modi di dire, e lì la cosa necessaria è proprio di fare un piccolo atto creativo che comunque tenga, sia rispettoso verso l'originale, ma che renda il modo di dire comprensibile in italiano.
Ecco, allora, secondo te come mai nel teatro italiano vengono rappresentate poco le commedie? Si predilige sempre o la tragedia o i drammi. La commedia non è facile trovarla, a volte ci sono naturalmente commedie nei nostri teatri, ma di solito, come dire, appartengono più a un mercato più commerciale, più facile anche. Ecco, una commedia ben fatta, come si diceva in un tempo, e che era l'ossatura anche della programmazione dei teatri, e perché oggi invece è così difficile trovarla, secondo te?
Prima di tutto perché una commedia è difficile, è molto più difficile fare il comico che il tragico. Alberto Sordi un giorno incontrò un sceneggiatore a Cinecittà e gli domandò: che stai a fare? Stai a lavorare? Sì, sto scrivendo una sceneggiatura, comica o drammatica? Drammatica. Ah, ti stai a riposare. Il comico è molto più difficile e secondo me non si affronta, un po' perché non ci sono le capacità, non ci sono più le competenze, gli attori non sono più tantissimo, specialmente quelli della nostra area, del teatro della ricerca, formati sul ritmo del dire. E poi soprattutto perché secondo me si ha anche una certa paura, nel senso il comico certifica immediatamente il fallimento. Se il pubblico non ride non funziona e quindi c'è anche una certa ansia nel mettere in scena una commedia. Mentre nel tragico una platea sta in silenzio, magari sta dormendo, ma puoi anche sempre pensare che è emozionata, mentre il comico, uno spettacolo comico deve avere una cartina di tornasole immediata, che è quello della risata.
Eh sì, certo, un tempo si diceva il dramma di pensiero, che però era un pensiero che poteva anche mescolarsi a un sonnellino, no? Ce lo diceva Ettore Petrolini a suo tempo. La commedia, effettivamente, la commedia che non fa ridere è una cosa molto triste, infatti non a caso tanti spettacoli del mondo della ricerca giocano sulle commedie che non fanno ridere per rappresentare forse il disagio umano, quello più acuto possibile effettivamente. Certo è che c'è anche una questione attoriale, perché l'attore comico non è semplicemente uno che sa far ridere, ma ha un armamentario anche di tecniche, di ritmi, che si adatta bene a questo al linguaggio comico, che ha delle sue specificità. Tu che lavori molto con gli attori, appunto, cosa ci dici su questo?
Il problema è che è molto facile, è molto difficile far capire a un attore se non è intelligente e se non è anche un autore, che la battuta ben scritta funziona da sola. L'autore tende sempre a pensare di dover portare molto del suo, tende molto spesso a pensare che deve enfatizzare, che deve caricare le battute, mentre una buona battuta comica funziona perché è scritta bene. L'improvvisazione, nel caso del comico, l'ha fatta l'autore con le centinaia di fogli che ha buttato nel cestino. Quando ti arriva un testo di un maestro come Neil Simon, tutto quello che tu devi fare, e so che sembra poco e sembra quasi di non lavorare, ma è l'esatto contrario, è dire la battuta, non portarla, non sottolinearla, e per far questo ci vuole un attore molto intelligente che capisca che deve dire la battuta quasi come se non fosse una battuta, perché è il pubblico che deve dire: ah, guarda, questa è una battuta, quanto fa ridere.
Ecco, mi sembra esattamente il contrario, per esempio, di molta comicità che si vede nei varietà alla televisione, soprattutto dove si fa una battuta e chi la fa già ride della battuta che sta facendo, come per dare al pubblico tutte le informazioni necessarie, cioè quello che sto dicendo deve far ridere, io stesso sto ridendo, no? Sembra che sia esattamente il contrario, sì, sì, di quello che tu stai dicendo.
Ma è esattamente il contrario, tant'è vero che Edoardo De Filippo diceva: se ti diverti te non si diverte il pubblico. Ora, in questi programmi televisivi molto spesso, come posso dire, la gente va lì per divertirsi, se vuoi anche per moda. Quindi che cosa succede? Una volta era proibito, quasi per una legge del palcoscenico, che l'attore comico ridesse alle sue battute. Adesso diventa un segnale perché il materiale è veramente scarso, molte battute non fanno neanche ridere, ma la risata del comico riconferma agli spettatori che la cosa è divertente anche se non lo è.
Certo, la risata comunque in qualche modo può contagiare, una persona che ride può suscitare di per sé una risata, se non, come dire, calato in un clima del tutto estraniante, allora anche in questo caso la risata di un clown può essere terribilmente sinistra, no? In una situazione astratta ed estraniata. Bene, allora, questo spettacolo, capitolo 2, lo potremmo vedere dal 21 al 26 gennaio al Teatro Fabricone di Prato. Gli orari sono quelli del Teatro Fabricone, quindi 20 e 45 feriali, 19 e 30 il sabato e poi replica pomeridiana la domenica alle 16 e 30. Capitolo 2 di Neil Simon, questa storia assolutamente da seguire, scritta da Neil Simon dopo la morte della prima moglie, dopo il matrimonio con la sua seconda moglie. Ricordiamolo che Neil Simon comunque ha avuto 4 mogli, cioè dopo ha avuto anche un capitolo 3, un capitolo 4, quindi ha avuto una lunga, lunghissima vita anche amorosa. Allora, grazie mille Massimiliano e in bocca al lupo per tutto.
Grazie a voi e per il lupo.
E noi ci sentiamo un altro estratto musicale, questo celebre davvero, dal film La strana coppia. Questo era un brano musicale tratto dal film La strana coppia da Neil Simon, scelto per in occasione dello spettacolo di cui abbiamo appena parlato, spettacolo di Massimiliano Civica che potremo vedere al Teatro Fabricone di Prato, capitolo 2. Ricordo gli interpreti che prima non ho nominato, ma sono attori e attrici importantissimi: Maria Vittoria Argenti, Ilaria Martinelli, Aldo Ottobrino e Francesco Rotelle, gli attori appunto dello spettacolo che potremo vedere al Teatro Fabricone di Prato. E adesso ci spostiamo da Prato a Cascina, in provincia di Pisa, e facciamo non propriamente un'eccezione alla regola, però insomma, perché già altre volte lo abbiamo fatto, però parliamo di un lavoro che è rivolto principalmente, diciamo, a un pubblico dei più piccoli, dai 5 anni in su, leggo nella scheda di presentazione. Si tratta di Amelin, della Factory Compagnia Transadriatica, e noi abbiamo al telefono Tonio De Nitto. Buongiorno e bentrovata.
Buongiorno a tutti.
Tonio De Nitto firma l'ideazione e la regia di questo spettacolo liberamente ispirato alla fiaba Il pifferaio magico dei fratelli Grimm, con Fabio Tinella in scena, drammaturgia di Riccardo Spagnuolo. Dunque, allora, io ho detto principalmente per bambini, ma quando si parla del teatro, diciamo il teatro ragazzi, delle nuove generazioni, oggi tutto, i confini sono molto meno netti. Questo è un lavoro sicuramente pensato per varie età di pubblico, anzi forse potremmo dire sia per i più piccoli che per gli adulti, ma insieme, o sbaglio?
Sì, esatto. Amelin è proprio lo spettacolo che unisce questi due pubblici, unisce i due target, offrendo una visione diversa dello stesso spettacolo. Con l'ausilio di cuffie che permettono appunto al pubblico di guardare lo stesso spettacolo ma fare due viaggi completamente diversi all'interno della storia.
Questo è molto interessante. Quindi è uno spettacolo che funziona quindi solo se ci sono due pubblici.
Sì, ma realmente è uno spettacolo che, diciamo, trova la sua compiutezza nelle repliche su public, cioè quelle repliche destinate appunto alle famiglie dove bambini e adulti si ritrovano dopo aver visto e passato quest'ora vivendo emozioni completamente diverse, in cui i bambini sicuramente vivono l'emozione del vivere la storia, è come se questo pifferaio fosse venuto di nuovo a trovarli, diciamo, e la storia stesse accadendogli davanti ai loro occhi. I genitori sono da un lato testimoni di quello che i figli compiono, senza sapere che cosa però realmente stanno ascoltando in alcuni momenti dello spettacolo, e quindi sono da un lato testimoni e da un lato vengono stimolati, diciamo, a delle riflessioni importanti che riguardano da una parte il ruolo dell'artista nella società, perché comunque il pifferaio è l'artista, diciamo, sfruttato, come dire, ed espulso poi dalla comunità, e quindi c'è una riflessione veramente importante su quello che è stato il nostro ruolo, scaturita anche dai tempi bui che vivevamo durante il lockdown, che è stato, diciamo, il nostro momento di creazione, in cui sicuramente come artisti ci sentivamo le ultime ruote del carro, diciamo.
Facciamo un passo indietro. La storia del pifferaio di Amelin è ancora avvolta nel mistero. Così scrivi per presentare lo spettacolo. Perché avvolta nel mistero?
Ma perché è una leggenda che appunto viene dalla Bassa Sassonia, una leggenda che poi ha trovato, diciamo, spazio nelle narrazioni e nelle storie. Esemplare appunto quella dei Grimm, ma anche in fatti, diciamo, di cronaca sospesi tra la verità e la finzione, perché si pensa anche che la crociata dei bambini del 1200, no? Cioè, questa storia sia connessa anche in parte con la sparizione di questi bambini che per alcuni raggiunsero poi Marsiglia, il porto di Marsiglia, da dove salparono le due navi con i bambini che andavano a liberare il Santo Sepolcro. E quindi ci sono, cioè, dei fatti storici e dei fatti ovviamente, come dire, leggendari che sono uniti e miscelati e hanno creato poi il mito di Amelin, che è una città che esiste realmente in Bassa Sassonia, che vive quotidianamente la rievocazione di questa storia. Esiste realmente la via senza tamburi, no? Quella via dove era vietato perpetuare il ricordo di questo dolore immenso, di questo strappo che la sparizione di questi bambini aveva causato. In questa via era stato vietato fare suonare qualsiasi strumento musicale, no? E quindi esiste il nome di questa via, esiste questo orologio nella piazza che rievoca l'arrivo del pifferaio, no? L'ammaliamento e quindi poi la sparizione dei bambini, la disperazione dei genitori che seguono, diciamo, in coda questo quanto era avvenuto. Quindi anche nella cattedrale di Hamelin c'è una vetrata in cui viene raffigurato appunto il pifferaio che parla ai bambini. Quindi è qualcosa che ha in qualche modo, su cui si è sicuramente costruita una grande leggenda, ma si sarà partiti anche da un episodio storico, magari appunto una pestilenza o qualcosa, che una calamità che ha sottratto numerosi bambini di quella comunità, e su cui poi è stata, diciamo, ovviamente in maniera, come dire, catartica, per come dire, superare questo lutto, questa privazione, si è costruita una storia, una leggenda che ha superato ogni confine, diciamo.
Bene, allora sentiamoci una delle innumerevoli rivisitazioni di questa leggenda, The Pied Piper, della Walt Disney, 1933, un piccolo frammento proprio della parte sonora di questo cartone animato, che brevissimo, che dura solo 7 minuti, dedicato appunto al pifferaio magico.
Doppio arma là, se l'uomo petto raccontò gli sguardi nel chagrin. Bra, 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 le chasse, le chasse, le giù, le chasse, bra, bra, bra. Il misto non c'è con lei, più bombe, si impagliato con le donne, me si sparmio là. Retigno grasso, vedo, so che ora trovi la mer. Bra, bra, bra. Rie le gens, tu già mi fai divarassi, tu già la cité.
De la ville, je déclare que c'est terrible de voir la commune envahie par les rois. Sac d'or en paiement, ce beau sac d'or sonnant sera donné à qui chassera les rois.
Ra, à qui les chassera, à qui les chassera, à qui les chassera. Ra.
Hey,
moi, je les mettrai dehors.
Siamo con Tonio De Nitto e stiamo parlando di questa leggenda incredibile, il pifferaio di Hamelin, la sparizione di 130 bambini. Questo artista era stato chiamato ad Hamelin perché lui con la sua musica era in grado di cacciare via i topi. La città era stata invasa dai topi e questo artista con la sua musica riusciva a incantare i topi. Ma l'artista poi non viene pagato quanto era stato pattuito, e dunque noi sappiamo che il pifferaio di Hamelin di nuovo intona la sua musica, questa volta però per incantare i bambini, i 130 bambini, e portarli in un luogo misterioso e sconosciuto. Mai più sono tornati, questa è un po' la leggenda che probabilmente, come ci ricordava Antonio De Nitto, è parte da un fatto vero, o naturalmente riletto, reinterpretato, reimmaginato, ma un lutto reale. Ecco, questa messa in scena vostra è veramente curiosa, perché qui i personaggi sono, diciamo, i piani sono sempre doppi, ci sono i bambini che vengono ammaliati dalla musica e questi adulti che sono traumatizzati dalla sparizione e dal lutto. Queste due dimensioni trovano un punto di congiunzione nello spettacolo?
Ma trovano sicuramente, cioè, un momento, come dire, catartico, finale, perché la nostra, appunto, versione di Hamelin non porta alla vendetta, diciamo, cioè nella fiaba la vendetta del pifferaio è necessaria, cioè, per far capire, no, quanto, come dire, i ragazzi non debbano allontanarsi dai genitori, quanto i precetti siano, cioè, come sempre ci sono, diciamo, dei precetti importanti da far passare a seconda, appunto, dei tempi. Nel nostro caso, diciamo, la cosa più importante che passa è anche quanto siamo disposti a rendere liberi i nostri figli, i nostri bambini, che valore ha la libertà per noi in generale, quanto l'arte, quindi il teatro come arte, possa renderci liberi, no? Possa, da una parte, liberarci, ma abbiamo visto come anche un attore, come si presenta sulla scena il nostro pifferaio, riesca realmente a portarseli via anche nel nostro spettacolo.
Ecco, cioè, è un pifferaio che libera o è un pifferaio che imprigiona?
È un pifferaio che attraverso l'imprigionamento li libera. Libera anche i genitori, da un certo punto di vista. Li libera proprio rispetto al pensare che i bambini abbiano bisogno della libertà di esprimersi, della libertà di sbucciarsi le ginocchia, di arrampicarsi sugli alberi, anche di ascoltare, come dire, di amare così come vogliono. Cioè, sono sicuramente i più puri a poterlo dire.
Ecco, perché i bambini in questa piccola città sono bambini che già lavorano, bambini già costretti, diciamo, a dei ritmi adulti di lavoro.
Ma sì, nella fiaba originale può essere che ci fosse, diciamo, questo pensiero. Nel nostro caso, diciamo, è come se il pubblico inciampasse nella fiaba, è come se la fiaba del pifferaio di cui si sta ascoltando la storia riaccade, cioè non è soltanto qualcosa che viene rievocato, ma è qualcosa che realmente riaccade sulla scena. Quindi questo attore che porta col suo teatrino, tra l'altro è un carretto che rimanda, appunto, al teatro viaggiante, un omaggio straordinario al teatro viaggiante, anche per come è composto, come è stato realizzato dalla scenografa Iole Cilento. Questo teatrino ammalia completamente i bambini, no? E questo personaggio empaticamente riesce, senza far nulla, senza essere talmente esplicito, riesce a convincere i bambini, a portarli via, a farsi aiutare dai bambini. Cioè, c'è un espediente talmente magico che è il dono, appunto, del carisma, diciamo, del teatrante, dell'artista. E questa cosa li libera completamente, quindi per noi sono i nostri spettatori o figli, diciamo, degli adulti che sono presenti in sala, che vengono, come dire, fanno questa esperienza di liberazione attraverso l'arte.
Certo, a noi ci viene in mente anche, naturalmente, il più famoso burattino che deve andare a scuola e che a un certo punto suona, sente proprio il suono di un piffero e si precipita a vedere il gran teatro dei burattini, che poi, dopo una serie, naturalmente, di vicissitudini, e lo porterà nel paese dei balocchi, che Walt Disney, per esempio, il luogo segreto dove vengono portati i bambini dal pifferaio magico, somiglia veramente tanto al paese dei balocchi, anche se in Collodi poi il paese dei balocchi ha una connotazione fortemente negativa, naturalmente negativa, sì. Fortemente negativa. E qui certo che è interessante questa leggenda, perché come le grandi fiabe di Grimm, i miti, le leggende, ha molte sfumature, insomma, poi le rivisitazioni sono state talmente tante che anche questo pifferaio che libera può essere il pifferaio che libera o il pifferaio che rapisce, però anche questo rapimento può essere letto in modi molto certo. diversi. E questo è uno spettacolo appunto che gira da un po' di tempo, è stato anche premiato. Come è stato accolto, diciamo, dal pubblico dei grandi e dei piccini?
Ma è uno spettacolo che genera, diciamo, uno stordimento positivo, nel senso che il pubblico è talmente così meravigliato dall'esperienza che ha vissuto, perché un'esperienza, Amelin è un'esperienza che si attraversa, che finisce anche proprio con un ballo liberatorio in cui genitori e figli si ricongiungono, in cui, non so, penso che in qualche modo lo spettacolo li abbia, non dico presuntuosamente cambiati, però abbia innescato, diciamo, dei processi, delle riflessioni comunque importanti. Ce ne vediamo famiglie che si riabbracciano, papà che piangono.
Quindi diciamo quindi, lo spettacolo genera... è anche nel pubblico. Lo spettacolo è anche nel pubblico.
Va sì, bene. È nell'emozione fortissima che viene generata in questa festa, che è una festa, diciamo, che ci fa superare anche un momento buio che evidentemente abbiamo vissuto. C'è questa fiaba che nasce in una città dove c'era stata una grande pestilenza portata dai topi, dove il borgomastro chiede a tutti di rimanere a casa fino a che la situazione non migliora, di collaborare tutti per il bene della comunità. C'è una fiaba che ci ricorda, senza nemmeno forzare la mano, ma veramente utilizzando le parole stesse dei Grimm, ci ricorda una situazione, diciamo, di privazione, di libertà, di buio che abbiamo vissuto, e quindi quando arriva questa luce, in questo abbraccio liberatorio, è veramente molto, molto bello e molto emozionante, insomma, riappropriarci e riassaporare una libertà che, diciamo, è come diciamo anche nello spettacolo, è difficile da conquistare, ma molto facile da perdere.
Sabato 18 gennaio, domenica 19, sabato 18 alle ore 17, domenica 19 alle ore 16 e alle ore 18, quindi doppia replica. Il consiglio è andare sul sito internet cittadelteatro.com, perché stiamo per l'appunto parlando della programmazione della Città del Teatro a Cascina in provincia di Pisa, perciò sul sito trovate tutte le informazioni. Spettacolo dunque per bambini e per adulti, bambini avevo letto dai 5 anni in su, me lo confermi?
Sì, sì, sono i bambini dai 5 anni.
Qual è l'età, diciamo, consigliata per la parte bambini?
Ma dai 5 agli 11 anni, diciamo che un bambino poi nella scuola media inizia a non rispondere più a determinati... però diventa certo. un adulto, quindi c'è, cioè, il bambino di 11 anni o di 12 anni può ascoltare può ascoltare lo stesso spettacolo dal punto di vista degli adulti.
Bene, quindi insomma, varie possibilità. Va bene,
io, Rodolfo, volevo dire anche una cosa importante, sì. Che lo spettacolo è coprodotto dalla Città del Teatro di Cascina, loro sono proprio da coproduttori, che qui l'abbiamo dimenticato all'inizio, ma è fondamentale dirlo, perché insomma è uno spettacolo importante questo anche per loro, appunto per i premi che ha ricevuto e tutto il resto. Quindi
benissimo, lo ricordiamo con molto piacere. Città del Teatro di Cascina, un centro per il teatro ragazzi. Allora noi ti salutiamo, Tonio, e ti facciamo anche un grande in bocca al lupo, e ci lasciamo con Edoardo Bennato e la fantastica storia del pifferaio magico.
Immagina cosa sarebbe il mondo se non ci fossero gli inventori, che a volte vengono chiamati pazzi, ma non si arrendono mai. E credono nelle favole, nelle favole sanno trovare quella formula magica per non smettere mai di sognare.
La fantastica storia del pifferaio magico di Edoardo Bennato, non potevamo che scegliere una musica a tema per proseguire questa riflessione su Amelie nel pifferaio magico e tutte le varie rivisitazioni, come questa appunto di Edoardo Bennato, che a modo suo ripropone il racconto di Amelie e del pifferaio magico in un album omonimo uscito nel 2005. Adesso ci avviamo all'ultimo lavoro di cui parliamo adesso, ci spostiamo perciò a Firenze, al Teatro della Pergola, per lo spettacolo dal titolo Sarabanda, che potremo vedere dal 21 al 26 gennaio. E lo spettacolo è tratto dal testo di Ingmar Bergman, quindi il grande regista svedese. La regia è di Roberto Andò e in scena abbiamo Renato Carpentieri, Alvia Reale, Elia Shilton e Caterina Tieghi. E che cos'è questo spettacolo? È uno spettacolo che recupera appunto il testo di Bergman, che poi è diventato un film e che è l'ultimo film di Bergman. Arriva in questa versione teatrale diretta da Roberto Andò, in cui si mette in luce appunto questa sorta di testamento artistico di Bergman. Sarabanda è un ritorno anche a Scene da un matrimonio, che era un'altra celebre opera di Bergman, questa pensata inizialmente per la televisione svedese, trasmessa nel 1973 in 6 puntate, poi dopo ridotta anche per il cinema in una versione più breve, ma insomma quasi tre ore. E la trama racconta di Marianne e Joanna, che sono sposati da 10 anni, hanno 2 bambine, apparentemente sono una coppia felice, ma qualche crepa nel loro matrimonio esiste e all'inizio non se ne rendono conto, ma poi la crisi deflagra. Johanna ha 42 anni e insegna in un istituto universitario, mentre Marianne ne ha 35 e lavora in uno studio legale. Ecco, Sarabanda che cos'è? È l'opera di Bergman, potremmo dire un sequel, perché riprende i medesimi protagonisti, però lo fa 30 anni dopo. Quindi a 30 anni dal loro ultimo incontro, Marianne fa visita all'ex marito Joan, e il figlio di Joan, Henrik, è morbosamente legato a sua figlia Karin, giovane e promettente e violinista. Quindi questo, diciamo, è il gioco che ci propone Bergman, un gioco però spietato come ha saputo fare nella sua carriera questo grande maestro della cinematografia svedese, ma grande maestro internazionale. E nello spettacolo di Andò dunque si mette in relazione il mistero dell'amore, dell'odio, questo conflitto perenne tra genitori e figli, tra indifferenza e attaccamento morboso, e poi ancora la vecchiaia, l'angoscia degli ultimi giorni. Questi insomma i temi di Sarabanda, una danza lenta e severa in cui le coppie si formano e si disfano, ed è costruito in 10 scene, 10 dialoghi in cui i personaggi si incontrano sempre a due e poi si sciolgono le scene definitivamente nell'esecuzione della Sarabanda di Johann Sebastian Bach, a opera di padre e figlia. E dunque noi non possiamo fare altro adesso che ascoltarci proprio il brano di Johann Sebastian Bach, quinta suite per violoncello, Sarabanda, e ricordando le date dello spettacolo dal 21 al 26 gennaio al Teatro della Percola di Firenze. Thank you. numero 5 per violoncello, Sarabanda di Johann Sebastian Bach. Ovviamente la dovevamo sentire in occasione dello spettacolo Sarabanda di Ingmar Bergman, regia di Roberto Andò. Prima abbiamo parlato invece del Pifferaio Magico, Hamelin a Cascina, la città del teatro, e prima ancora capitolo 2, Neil Simon, ideazione di Massimiliano Civica, che è stato il nostro primo ospite. E con questo è davvero tutto. Noi vi ringraziamo per l'ascolto e vi ricordiamo che Luci d'Italia è la trasmissione che Rete Toscana Classica dedica al teatro due volte al mese, il primo e il terzo mercoledì alle 15.40 e poi in replica i venerdì successivi la mattina alle 10.40. Mi potete scrivere all'indirizzo di posta elettronica info@retetoscanaclassica.it. E dunque Giovanni Mori in regia e Rodolfo Sacchettini al microfono vi ringraziano per l'ascolto e vi danno appuntamento a mercoledì 5 febbraio.
Abbiamo trasmesso Luce d'Italia, rubrica di attualità teatrali a cura di Rodolfo Sacchettini.